Fratelli e sorelle carissimi, ben ritrovati. Ringraziamo sempre il Signore per questa opportunità che ci sta donando di stare insieme a Lui, di essere riuniti ai piedi del Maestro e di attingere dalla Sua parola quella linfa necessaria per continuare il nostro cammino. Ascoltiamo adesso quello che il Signore ci vuole dire attraverso il Vangelo di Luca, capitolo 12, versetti dal 13 al 21. Uno della folla gli disse: «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi?» E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché, anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede». Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», disse: «demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti». Ma Dio gli disse: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». Ancora una volta siamo dinanzi alla folla che tutto chiede a Gesù, tranne quelle cose che andrebbero chieste. Se vi ricordate, in una riflessione recente, abbiamo visto come la folla, più che cercare Gesù, cercava quei pani che aveva moltiplicato prima per potersi sfamare a costo zero. Prima come panettiere, adesso lo vogliono come giudice. Incredibile. Mi sa tanto che ci conviene defilarci seriamente da questa folla che chiede a Gesù solo cose assurde. «Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità». Intanto, se ci fate caso, lui si rivolge a Gesù mettendosi subito dalla parte della ragione. «Di a mio fratello». Quindi il problema non è lui, ma il fratello. Lui il giudizio su questa controversia l'ha già emesso e la responsabilità di tutto è da addebitare al fratello. Chiede una cosa sbagliata, in un modo sbagliato, alla persona sbagliata. Direi un bel esordio. La risposta di Gesù non si è fatta attendere ed in buona sostanza gli dice che lui fa un altro mestiere, non certo il mediatore. Per il momento lasciamo questa prima parte del brano che abbiamo ascoltato e che riprenderemo più avanti. Andiamo a scandagliare la parabola e analizziamo il profilo di questo uomo. Allora, intanto siamo di fronte ad un uomo ricco, con una campagna che in quell'anno gli dà un raccolto abbondante. Alla ricchezza si aggiunge altra ricchezza. Sembra quasi un'ingiustizia, ma non lo è. La ricchezza, se ben gestita, è un dono di Dio. Egli ragionava tra sé. È un uomo che non prega, che non si rivolge a Dio per ringraziarlo per il dono ricevuto e per come farlo fruttificare. Preferisce rivolgersi a se stesso. Troppo rischioso compromettersi con un Dio esigente che gli suggerirebbe come meglio investire i suoi beni. È un uomo totalmente chiuso in se stesso. «Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così», e poi continua. Lui si fa le domande e lui si dà le soluzioni. Non vuole consigli da nessuno, perché diffida di tutti. Vuole restare da solo con il suo denaro. «Demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più grandi, e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni, miei magazzini, miei beni, miei, 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 di nessun altro. E per proteggere i suoi beni mette in atto un progetto faraonico. Scusate se per un momento mischio il sacro con il profano, ma in questo punto questo uomo mi ricorda il famoso personaggio Disney, l'avaraccio Paperon de Paperoni, quando pur di accumulare più soldi possibile costruiva dei depositi sempre più grandi. Poi dirò a me stesso: anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Continua con il suo monologo e si rivolge alla sua parte più intima, la sua anima, e gli stila tutto il suo programma futuro. In questo programma non c'è posto per la felicità degli altri, ma solo per la sua. Le ricchezze lo portano ad una sorta di delirio di onnipotenza. Si sente il padrone della sua vita ed è convinto di poterla gestire come meglio lui crede. Il suo futuro è nelle mani della sua ricchezza. La sua fiducia è riposta solo ed esclusivamente alla sua ricchezza. Lui non parla con Dio, ma Dio parla con lui e gli dice: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. Alla menzogna e al buio del mondo irrompe la verità e la luce di Dio. Stolto. Ma perché stolto? In fin dei conti questo uomo aveva ottenuto tutta questa ricchezza con il sudore della sua fronte. Non era una ricchezza ottenuta in maniera illecita. Se poi la sorte gli era venuta incontro, concedendogli pure un raccolto abbondante, ma che colpa ne aveva? Non aveva forse tutto il diritto di godersi il frutto delle sue fatiche? Che male ha fatto nel progettare il suo futuro? Non è forse quello che facciamo anche noi? Chi di noi non ha dei progetti in cantiere? Ma può essere mai questa una colpa? No, tutt'altro. Fare dei progetti è certamente lecito e direi anche saggio. Per intenderci, non c'è niente di male in quel padre di famiglia che cerca di progettare un futuro sereno e dignitoso per sé e per la sua famiglia. Anzi, sarebbe un peccato il contrario, semmai. Ma tutto va fatto coinvolgendo Dio in ogni scelta, in ogni desiderio. Noi dobbiamo coinvolgere Dio in ogni nostra scelta, cosa che non ha fatto questo uomo, che non ha condiviso con Dio i suoi progetti, lo ha totalmente estromesso. Non gli ha chiesto nessun consiglio, nessun parere. Stolto è chi progetta il suo futuro senza Dio. Saggio è chi invece questo lo fa. E quello che hai preparato, di chi sarà? Questa domanda rimane inesorabilmente senza una risposta. Troppo tardi, è impreparato, non sa cosa dire. L'uomo ricco tace, adesso non parla neanche con se stesso. Il suo castello, fatto di banconote di carta, crolla su se stesso. Improvvisamente scompaiono i molti beni, scompaiono i molti anni, scompare il divertimento, la vita mondana. Di lì a qualche ora dovrà lasciare tutto. La morte non ammette bagagli, non ammette abiti. La morte lo accoglierà nudo, esattamente come è nato. E i suoi beni, quelli che lui amava così tanto, di chi saranno? Ecco che dopo questo percorso siamo arrivati al punto di partenza, l'eredità. L'eredità, fonte di tante liti, ora come allora. L'eredità che riempie i tribunali di tantissime controversie. L'eredità che può logorare gli affetti più cari. L'eredità che pur di difenderla si è disposti pure a commettere i delitti più efferati. La cronaca in questo senso ci dice tanto. Ma perché il Signore oggi ci ha proposto questo brano? Mica siamo ricchi noi. Perciò stiamo a posto. Questo brano, non lo so, noi non siamo ricchi. E invece no. Guardate, la parola del Signore è sempre rivolta a tutti, mai ad alcune categorie. Tant'è che Gesù risponde prima all'uomo che gli aveva formulato la domanda e poi si rivolge alla folla. Fate attenzione, dice Gesù alla folla, e tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Il punto focale di questa parola, allora, non è la ricchezza. Gesù in questo brano non condanna la ricchezza. La ricchezza non può mai essere una colpa. Semmai, l'abbiamo detto, è un dono, ma lo è nella misura in cui la ricchezza viene condivisa. Lo è nella misura in cui quella ricchezza rende ricchi anche gli altri. Lo è nella misura in cui quella ricchezza viene messa in circolo e crea altra ricchezza, facendo stare bene l'uomo ricco e facendo stare bene anche chi, in un modo o nell'altro, viene investito da questo circolo virtuoso. Gesù condanna la ricchezza stagnante, quella che va in putrefazione, perché non condivisa con nessuno. Questi messaggi chiari che il Signore vuole che noi dopo questo incontro portiamo a casa e soprattutto nel nostro cuore e che sono racchiusi nel brano che abbiamo appena letto. Ci esorta a stare lontani da ogni cupidigia, cioè dall'avidità sfrenata di ricchezze e di possesso. Questo significa cupidigia. Avidità sfrenata di ricchezze e di possesso. Questo è quello che Gesù condanna, questa avidità sfrenata, senza freni. Più ho, più voglio avere, costi quel che costi, anche litigare con un fratello per l'eredità. Ci dice, questo è l'altro messaggio che il Signore oggi ci manda, ci dice che la nostra vita, il nostro futuro sono nelle mani di Dio, quindi in mani buone. Ci dice che la nostra vecchiaia, gli anni che ci rimangono da vivere, sono nelle mani di Dio, quindi in mani buone. Gli anni della nostra vita passano, eppure in fretta, e tutti noi vorremmo una vita serena e felice, e questo è lecito. Ma Gesù oggi dice in maniera chiara che la nostra vita, il nostro futuro, non dipende dal saldo del nostro conto corrente. Così come non dipende da quello che possediamo. La nostra vita dipende solo ed esclusivamente da Dio, dal nostro Creatore, e in Lui dobbiamo porre la nostra fiducia incondizionata. Ci dice che la nostra vita non può dipendere dal verbo avere, ma che deve dipendere dal verbo essere e dal verbo amare. Ricordiamoci sempre che alla fine della vita ci verrà chiesto quanto abbiamo amato e non quanto abbiamo accumulato. Amen. Alleluia.